Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 6, verso 32.
Deva datta mimang virnang sarva brahma vibhushitam murcha yitva harikatang gayamanas charamyam.
Traduzione. Così viaggio nei mondi cantando costantemente il messaggio e le glorie trascendentali del Signore e vibrando le corde della mia vina che Sri Krishna stesso mi offrì e che risuona di note trascendentali. Spiegazione. Nel Linga Purana c'è una descrizione confermata anche da Sri Jiva Goswami della vina, strumento a corde, offerto da Sri Krishna Narada. Questo strumento partecipa della stessa natura trascendentale del Signore e di Narada. I suoni emessi da questa vina non possono dunque essere materiali, ma sono puri e sublimi come il canto delle glorie e dei divertimenti del Signore che essi accompagnano, e senza alcuna traccia di materialità. Anche le sette note della scala musicale Sa, Saggia, Ri, Rishabha, Ga, Gandhara, Ma, Madhyama, Pa, Panchama, Da, Daivata e Ni, Nishada sono spirituali e create appositamente per comporre melodie sublimi alla gloria del Signore. Puro devoto del Signore, Sri Narada Deva mostra eternamente la sua riconoscenza al Signore per il dono della vina cantando senza fine le sue glorie sublimi. Rimane così fermamente situato sul piano spirituale. Seguendo l'esempio di Sri Narada, ogni anima realizzata in questo mondo dovrebbe fare un uso appropriato della scala musicale Sa, Ri, Ga, Ma, eccetera, impiegandola al servizio del Signore, cioè cantando costantemente le sue glorie, come raccomanda la Bhagavad Gita. Canto 1, capitolo 6, verso 33.
Pragayata svaviryani tirtapada priyashrabaha ahuta ivame shigrang darshanam jati chaitasi.
Traduzione. Appena intono il canto delle sue sante attività il Signore Supremo Sri Krishna, le cui glorie sono così dolci all'ascolto, appare subito sul loto del mio cuore come se l'avesse chiamato. Spiegazione. Il Signore Supremo e Assoluto non è differente dal suo nome, dalla sua forma, dai suoi divertimenti trascendentali e dalle vibrazioni sonore che lo glorificano. Non appena un devoto diventa puro e si assorbe nel puro servizio di devozione con l'Assoluto, il canto e il ricordo dei nomi, delle glorie e delle attività del Signore, il Signore diventa subito visibile agli occhi spirituali del suo puro devoto, riflettendosi nello specchio del suo cuore, come per un processo di telediffusione. Così il puro devoto, unito al Signore dal servizio d'amore trascendentale che gli offre, può gustare in ogni istante la sua presenza. È nella natura di ciascuno compiacersi nell'ascoltare il proprio elogio e sentire le proprie glorie. Questa tendenza la possiede anche il Signore, l'esempio più alto di entità personale individuale. Le caratteristiche psicologiche dell'essere individuale non sono che un riflesso di quelle del Signore Assoluto. L'unica differenza consiste nel fatto che il Signore è supremo fra tutti gli esseri e assoluto in tutto. Nulla di sorprendente, quindi, che Egli si senta attratto quando il suo puro devoto canta le sue glorie. E poiché Egli, essendo assoluto, non differisce dalle sue glorie, può apparire in persona quando queste glorie vengono descritte. Sri Narada glorifica il Signore non per un beneficio personale, ma per benedire l'universo intero con la presenza del Signore, perché le sue glorie non differiscono dalla sua persona. Canto 1, capitolo 6, verso 34.
Idadyatura cittanam matra sparshi chayamuhu bhavasindhu pravodrishto haricharyanu varananam.
Traduzione. La mia esperienza personale mi ha rivelato che coloro che sono sempre pieni di preoccupazioni e ansietà per il desiderio di unire i sensi ai loro oggetti, possono superare l'oceano dell'ignoranza se salgono su questo vascello, il più solido, il canto costante delle attività trascendentali del Signore Supremo. Spiegazione. L'essere vivente è incapace di rimanere inattivo anche solo per un istante. Deve agire, pensare o parlare continuamente. I materialisti generalmente pensano e discutono solo di cose che procurano soddisfazione ai sensi, ma pensieri e parole materiali, dettati dall'energia esterna e illusoria, non procurano loro nessuna vera soddisfazione, anzi li assillano con preoccupazioni e angosce. Tutto questo è detto Maya, ciò che non è, l'illusione. Ricercano la soddisfazione, ma in cose inadatte a procurarla. Narada Muni, alla luce della sua esperienza personale, dichiara che questi esseri, frustrati dai piaceri materiali, troveranno la vera felicità nella costante glorificazione dei divertimenti del Signore. Si deve solo cambiare l'oggetto dei propri pensieri e parole. Nessuno può impedire a se stesso o agli altri di pensare, sentire, volere o agire. Se si desidera però conoscere la vera felicità, è necessario cambiare l'oggetto dei propri pensieri, parole e atti. Invece di discutere delle attività politiche di un comune mortale, sarebbe certamente preferibile conversare direttamente di quelle del Signore. E invece di dilettarsi delle avventure delle stelle del cinema, sarebbe infinitamente meglio volgere la propria attenzione ai divertimenti del Signore con le sue compagne eterne, le Gopi e le Lakshmi. Grazie alla sua misericordia incondizionata, il Signore Onnipotente discende sulla terra e rivela i suoi divertimenti in un certo senso paragonabili alle attività degli uomini attratti dal piacere di questo mondo. Ma i suoi divertimenti rimangono straordinari perché Egli è onnipotente. E il Signore li rivela per il benessere delle anime condizionate, affinché volgano a Lui la loro attenzione. L'essere condizionato potrà così elevarsi a poco al piano trascendentale e attraversare senza difficoltà l'oceano dell'ignoranza, fonte stessa di ogni sofferenza. Questo ci insegna alla luce della sua esperienza personale Sri Narada Muni, grande autorità in campo spirituale. E possiamo fare nostra questa esperienza se seguiamo l'esempio di questo grande saggio, devoto infinitamente caro al Signore. Canto 1, capitolo 6, verso 35.
Yamadi bhiri yoga patthai kama lobha hato muhu mukunda sevaya yadvat tatha madha na shamyati.
Traduzione. È vero che esercitandosi a controllare i sensi con la pratica dello yoga ci si può liberare dalle ansietà generate dalla cupidigia e dall'avidità. ma ciò non è sufficiente per dare all'anima la soddisfazione che solo il servizio di devozione al Signore Supremo permette di conoscere. Spiegazione. La pratica dello yoga mira a controllare i sensi mediante esercizi fisici che consistono dapprima nel sedersi in una posizione particolare, poi gradualmente nel pensare, sentire, volere, concentrarsi, meditare e infine fondersi nella trascendenza. I sensi sono paragonabili a serpenti velenosi e il modo di controllarli è la pratica dello yoga. Ma qui Narada Muni propone un altro metodo, il servizio d'amore sublime a Mukunda, il Signore Supremo. Narada, avvalendosi della propria esperienza, afferma che per controllare i sensi il servizio di devozione è più pratico ed efficace della pratica forzata dello yoga. Infatti, il servizio di devozione al Signore Mukunda permette di impegnare direttamente i sensi in attività spirituali, senza lasciar loro lo spazio per ricercare gli oggetti del piacere materiale. I sensi vogliono agire e falliremo se cercheremo di controllarli, costringendoli all'inazione, perché appena si presenterà l'occasione di godere, i serpenti dei sensi non mancheranno di lanciarsi sulla preda. La storia offre numerosi esempi, tra cui quello di Vishvamitra Muni, vittima della bellezza di Menaka, cortigiana dei pianeti celesti. D'altra parte, quando Maya in persona si offrì nel cuore della notte al grande devoto Haridas Thakur, ostentando i suoi più bei vestiti, non riuscì a sedurlo. Si può comprendere che senza il servizio di devozione al Signore, né lo yoga né il jnana, arida via della speculazione filosofica, si rivelano pienamente infruttuosi. Il puro servizio di devozione, senza tracce di karma, azione interessata, di jnana o di yoga fisico, è la via suprema verso la realizzazione spirituale. È completamente spirituale in sé e le vie dello yoga e del jnana sono subordinate ad esso. Ma quando il servizio di devozione si mischia a qualche pratica inferiore, non è più trascendentale, ma diventa misto. Srila Vyasadeva, l'autore dello Srimad Bhagavatam, spiegherà queste differenti vie di realizzazione spirituale nel corso dell'opera. Canto 1, capitolo 6, verso 36.
Saravam tadidam akhyatam yat prishto ham tvayanagha janma karma rahasyame bhavatash chatmatoshanam.
Traduzione. Oh Vyasadeva, tu che sei libero dal peccato, ho così risposto alle tue domande, narrandoti le circostanze della mia nascita e le attività che mi condussero alla realizzazione spirituale. Possa il mio racconto contribuire a soddisfarti. Spiegazione. Rispondendo alle domande di Vyasadeva, Sri Narada ha descritto chiaramente lo sviluppo delle attività devozionali, da quelle preliminari fino alla perfetta realizzazione dell'assoluto. E le ha spiegato come in compagnia di anime perfettamente realizzate fu piantato in lui il seme del servizio di devozione e come gradualmente germogliò con l'ascolto delle parole dei saggi. Tale ascolto conduce al completo distacco dal mondo materiale, al punto che Narada, ancora bambino, seppe vedere una benedizione di Dio nella morte di sua madre, l'unica a prendersi cura di lui. Egli ne approfittò per mettersi alla ricerca del Signore, il quale ricompensò con la sua grazia l'ardente desiderio che Narada aveva di incontrarlo. Si trattò proprio di una grazia, perché è impossibile vedere il Signore con occhi materiali. Narada spiegò inoltre come sia possibile liberarsi da tutte le conseguenze materiali delle azioni passate attraverso il puro servizio di devozione e raccontò come egli trasformò il suo corpo materiale in un corpo spirituale. Solo il corpo spirituale può entrare nel regno assoluto del Signore e nessuno, oltre al puro devoto, è in grado di entrare nel regno di Dio. Narada Muni possiede per esperienza personale tutti i segreti della realizzazione spirituale e ascoltando gli insegnamenti di un tale maestro si può avere un'idea delle vette che il servizio di devozione permette di raggiungere, altezze appena sfiorate dai testi originali dei Veda. I Veda e gli Upanishad solo indirettamente trattano questa scienza, perciò lo Srimad Bhagavatam rappresenta il frutto maturo dell'albero vedico. Canto 1, capitolo 6, verso 37.
Suta uvacha, evang sambhashya bhagavan narado vasavi sutam amantryavinang ranayan yayau yadrichiko munihi.
Traduzione. Sutta Goswami disse, dopo essersi così intrattenuto con Vyasadeva, Sri Narada Muni lo lascia e riprende a viaggiare a suo piacere suonando la vina. Spiegazione. Ogni essere aspira ardentemente alla libertà totale perché questa è la sua natura spirituale. Ma questa libertà si ottiene solo col sublime servizio di devozione al Signore. Illusi dall'energia esterna, tutti si credono liberi. Nessuno si vede incatenato dalle leggi della natura. Sebbene l'anima condizionata non riesca neppure a spostarsi liberamente sulla superficie della Terra, che dire di arrivare su altri pianeti? Ma l'anima completamente liberata come Narada, costantemente votata alla glorificazione del Signore, viaggia a suo piacere non solo sulla superficie del globo, ma in qualsiasi parte del mondo materiale e del mondo spirituale. Immaginate la sua libertà infinita, pari a quella del Signore Supremo. Egli non viaggia per obbligo verso una meta fissa e nessuno può ostacolare i suoi spostamenti. Anche il servizio di devozione assoluto gode di una libertà totale. Si sviluppa a suo piacere e nessuno può costringerlo, neppure l'uomo rigidamente sottomesso a tutte le sue regole. Altrettanto per la compagnia dei devoti. Può capitare la fortuna di averla, ma può succedere che la si cerchi in mille modi senza mai ottenerla. Perciò, in tutte le sfere del servizio di devozione, la libertà rimane il perno centrale. Senza libertà non c'è possibilità di servizio di devozione. La libertà votata al servizio del Signore in un abbandono totale non comporta affatto la schiavitù del devoto. Al contrario, abbandonarsi al Signore attraverso l'intermediario trasparente del Maestro spirituale rappresenta la conquista della più grande libertà. Canto 1, capitolo 6, verso 38.
Aho devarshir dhanyoyam yat kirtin sharanga dhanvana gayan majan idang tantriya ramayatya turang jagat.
Traduzione. Gloria e buona fortuna a Sri Narada Muni, poiché egli canta al suono del suo strumento i divertimenti del Signore Supremo. E gli trova così una gioia immensa e contemporaneamente ridà vita a tutte le anime infelici dell'universo. Spiegazione. Sri Narada Muni suona il suo strumento per glorificare le trascendentali attività del Signore e per sottrarre alla sofferenza i miseri esseri dell'universo. Nessuno in questo mondo conosce la felicità. Ciò che noi chiamiamo felicità non è che un'illusione di Maya. Questa energia illusoria del Signore è così potente che persino il maiale, mentre mangia gli escrementi, si crede felice. Nessuno può conoscere la vera felicità nell'universo materiale. Shri Narada Muni, perciò, viaggia ovunque per ridare vita ai miserabili abitanti di questo universo. La sua missione è di ricondurli a Dio, la loro dimora originale. Questa è anche la missione di ogni sincero devoto del Signore che segue l'esempio del grande saggio. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul sesto capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato Dialogo tra Narada e Vyasadeva. Canto 1, capitolo 7, La punizione del figlio di Drona. Verso 1.
Shaunaka uvacha, nirgate narade suta, bhagavan badarayanaha, shruttavans tadabhi pretang, tatakkimakarod vibhuhu.
Traduzione. Shaunaka Rishi disse, O Suta, che cosa fece il grande e potente Vyasadeva dopo che Shri Narada Muni, di cui aveva ascoltato la parola, se ne fu andato? Spiegazione. Questo capitolo che descrive il modo in cui Maharaj Parikshit venne miracolosamente salvato dal Signore mentre era ancora nel grembo di sua madre, segna l'inizio della narrazione vera e propria dello Srimad Bhagavatam. La vita di Parikshit Maharaj fu messa in pericolo dal figlio di Acharya Drona, detto Drauni, e Ashvatthama, che precedentemente aveva ucciso i cinque figli di Draupadi mentre dormivano, azione per la quale Arjuna l'aveva punito. Ricordiamo che prima di iniziare a compilare la grande epopea dello Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva aveva pienamente realizzato la verità attraverso il Samadhi devozionale. Canto 1, capitolo 7, verso 2.
Suta uvacha, Brahmanadyang Sarasvatyam Ashrama Paschimetate Shamya Prasa iti Prokta Rishinang Satravardhanaha.
Traduzione. Shri Sutta disse: sulla sponda occidentale del Sarasvati, fiume intimamente legato ai Veda, si trova un luogo detto Samyaprasha, che ispira i saggi nelle loro attività spirituali, e in questo luogo c'è un ashram. Spiegazione. Un luogo e un'atmosfera favorevoli si rivelano necessari allo sviluppo della conoscenza spirituale. La sponda occidentale del Sarasvati è proprio adatta a questo scopo, e lì, a Samyaprasha, si trova l'ashram di Vyasadeva. Sebbene Srila Vyasadeva fosse un capo famiglia, la sua dimora è indicata qui col nome di ashram, che designa ogni abitazione, non importa se di un grihasta o di un sannyas, dove si dà un'importanza primaria allo sviluppo della vita spirituale. D'altronde, l'istituzione del Varnashram è concepita in modo che nella società ognuno degli stadi della vita dell'uomo prende il nome di ashram. Ciò significa che la ricerca della realizzazione spirituale è un fattore comune a tutti gli uomini, qualunque sia la loro condizione sociale. Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi hanno tutti la stessa missione, realizzare il Supremo. Perciò nessuno di questi gruppi offre meno vantaggi degli altri per quanto riguarda lo sviluppo della conoscenza spirituale. La differenza è soltanto formale, basata sul grado di rinuncia dei rispettivi membri. Da questo punto di vista, i sannyasi godono di una stima particolarmente elevata grazie alla loro esemplare pratica di rinuncia. capitolo 7, verso 3.
Tasmin svashrame vyaso badri shandamanditi asinopa upasprashya pranidhadyau mana svayam.
Traduzione. Nel suo ashram, situato tra gli alberi di Giuggiolo, Sri Vyasadeva, dopo essersi purificato toccando l'acqua secondo il rito, si siede per meditare. Spiegazione. In questo sublime luogo di meditazione, Vyasadev, seguendo l'istruzione del suo maestro spirituale Sri Narada Muni, concentrò la mente sull'assoluto. Canto 1, capitolo 7, verso 4.
Bhakti yoginam manasi samyak pranihitte male apashyat purushan puranam mayam chadapashrayam.
Traduzione. Con la mente perfettamente fissa nella pratica unitiva del servizio di devozione e puro da ogni contaminazione materiale, egli vede il Signore Supremo e Assoluto insieme con la sua energia esterna, completamente dominata da lui. Spiegazione. Come conferma la Bhagavad Gita, la perfetta visione della verità assoluta si ottiene solo attraverso la pratica unitiva del servizio di devozione. Unitiva significa che permette di unirsi all'assoluto, di entrare in relazione con lui. La verità assoluta, il Signore Supremo, si realizza pienamente soltanto con la pratica del servizio di devozione, che rappresenta anche la più alta conoscenza e permette di raggiungere il regno di Dio. Invece, la realizzazione parziale e imperfetta dell'assoluto, che si ottiene avvicinando il Brahman impersonale o il Paramatma localizzato, non può introdurci nel regno di Dio. Così Sri Narada Muni consigliò a Sri Vyasadeva di assorbirsi nella meditazione trascendentale sul Signore Supremo e sulle sue attività. Sri Vyasadeva non si soffermò sullo sfolgorio del Brahman perché la visione perfetta dell'assoluto si trova oltre e, come insegna la Bhagavad Gita, la visione perfetta è quella del Signore Supremo, Vasudeva Sarvamiti. Anche le Upanishad confermano che Vasudev, il Signore Supremo, è velato dal Hiranmayena Patrena, la luminosità dorata del Brahman impersonale. E solo quando questo velo è tolto per la grazia del Signore, l'assoluto appare col suo vero volto. Questo verso qualifica l'assoluto come Purusha, o essere personale. Tutte le scritture vediche definiscono l'assoluto come il Signore Supremo e la Bhagavad Gita afferma che Egli è il Purusha, la persona originale e eterna. Il Signore Supremo e Assoluto è anche la persona perfetta che possiede innumerevoli energie, tra cui predominano l'energia interna, esterna e marginale. L'energia a cui si riferisce questo verso è senza dubbio l'energia esterna, come lo sloka successivo confermerà con la descrizione delle sue influenze. Questa energia inferiore è paragonabile all'oscurità perché mantiene gli esseri prigionieri nelle tenebre dell'ignoranza. Il termine apashrayam suggerisce che essa agisce sotto il completo dominio del Signore. Anche l'energia interna, che è presente dove la persona suprema è presente, come il chiaro di luna che accompagna sempre la luna, è detta Maya, ma questa volta si tratta di una Maya o energia tutta spirituale manifestata nel regno assoluto. Chiunque si trovi sotto la protezione di questa potenza interna vede subito dissipare in sé le tenebre dell'ignoranza materiale. Anche gli Atmaram, coloro che sono già situati in un perfetto Samadhi, cercano rifugio in questa Maya o energia interna. Il servizio di devozione o Bhakti Yoga costituisce la funzione propria di questa energia. Dunque non c'è posto in essa per l'energia materiale o energia inferiore, proprio come l'oscurità non può giungere dove risplende la luce. L'energia interna supera anche la felicità spirituale ottenuta con la realizzazione del Brahman impersonale. A questo proposito, la Bhagavad Gita precisa che anche lo sfolgorio del Brahman impersonale proviene dal Signore Supremo, Sri Krishna. Così come spiegheranno anche i successivi shloka, il Parama Purusha non può essere che Krishna. Canto 1, capitolo 7, verso 5.
Yaya samohito jiva atmanam trigunatmakam paropi monotte naratam tatkritam chabhipadyati.
Traduzione. Sotto l'influenza di questa energia esterna, l'essere individuale, sebbene sia trascendentale alle tre influenze della natura materiale, crede di essere un prodotto della materia e deve quindi conoscere le sofferenze di questo mondo. Spiegazione. Questo verso rivela la causa fondamentale delle sofferenze dell'essere condizionato dalla materia, la via da seguire per liberarsene e la perfezione ultima da raggiungere. Per natura, l'essere individuale trascende l'influenza della materia, ma ora è prigioniero dall'energia esterna e crede di essere un prodotto della materia. A causa di questo contatto indesiderabile, l'essere vivente puramente spirituale in sé deve subire il condizionamento delle tre influenze della natura materiale e conoscere così le sofferenze di questo mondo. Il fatto che l'essere individuale possa ingannarsi così sulla propria vera identità sta a dimostrare che i suoi pensieri, sentimenti e volontà hanno assunto sotto l'influsso della materia una forma distorta, non conforme alla sua natura. Nella sua condizione originale, l'essere individuale possiede infatti quegli stessi poteri, pensare, sentire e volere, nella loro forma pura, naturale. Egli non ne è mai privo. Ma questa condizione pura, con cui esercita i suoi poteri conformemente alla sua natura, viene velata dall'illusione allo stato condizionato, come conferma la Bhagavad Gita. Così la teoria secondo cui l'essere individuale farebbe un tutt'uno col Brahman impersonale assoluto è qui rifiutata. Non avrebbe neppure fondamento, perché anche allo stato non condizionato originale tutti possiedono il loro proprio modo di pensare. L'attuale condizionamento dell'essere è dovuto soltanto all'influenza dell'energia esterna illusoria. Ciò significa che essa esercita da sola questa influenza, mentre il Signore Supremo non partecipa affatto a questa spiacevole opera. Il Signore non ha alcun desiderio di vedere gli esseri individuali che si lasciano ingannare così dalla sua energia esterna. L'energia esterna è consapevole di ciò, tuttavia accetta il compito ingrato di mantenere con la sua influenza le anime dimentiche nell'illusione. E il Signore non trattiene affatto l'energia illusoria nello svolgimento di questo compito, perché tutto ciò è necessario alla riabilitazione delle anime condizionate. Un padre affettuoso non desidera che i suoi figli siano puniti da altri, ma quando si mostrano disobbedienti, non esita ad affidarli a un tutore severo con lo scopo di ricondurli sul giusto cammino. Ma il Padre Onnipotente, nel suo infinito amore, desidera anche la liberazione delle anime condizionate, la loro libertà dalle grinfie dell'energia illusoria. Il re getta i cittadini ribelli dietro le sbarre, ma preferendo vederli liberi talvolta si reca di persona nella prigione a implorarli di pentirsi perché possano essere rilasciati. Allo stesso modo, il Signore Supremo discende dal suo regno in quello dell'energia illusoria e offre personalmente alle anime condizionate il rimedio a tutti i mali dando loro la Bhagavad Gita, in cui insegna che l'influenza dell'energia illusoria è certamente molto difficile da vincere, ma chiunque si abbandona ai suoi piedi di loto per la sua volontà suprema ne è subito liberato. Abbandonarsi al Signore è quindi il modo per liberarsi dall'alienazione dell'energia illusoria. E per essere totale, questo abbandono deve essere praticato in compagnia di persone sante. Infatti il Signore insegna che è proprio l'influenza delle parole pure di coloro che hanno pienamente realizzato l'assoluto a condurre gli uomini al suo sublime servizio d'amore. Il contatto con queste anime fa sviluppare nell'essere condizionato il gusto per l'ascolto di ciò che riguarda il Signore, e questo è sufficiente a fare sbocciare a poco il rispetto, la devozione, quindi l'attaccamento per il Signore, fino all'abbandono di se stessi alla sua persona. Il Signore, come Avatara Vyasadeva, riprende in queste pagine lo stesso insegnamento. In un modo o nell'altro, egli costantemente richiama a sé le anime condizionate, o ponendole sotto il gioco severo dell'energia illusoria, oppure guidandole personalmente, dall'interno e dall'esterno, nella forma del maestro spirituale. Infatti, dall'interno, nella forma del Paramatma, l'anima suprema presente nel cuore di ogni essere, egli svolge il ruolo di maestro spirituale intimo, e dall'esterno svolge il ruolo di maestro spirituale nella forma delle scritture, dei sadhu e del maestro spirituale che dà l'iniziazione. Nello shloka seguente questo argomento sarà trattato con più particolari. Come insegnano i Veda, e più in particolare la Kena Upanishad, riferendosi al potere dominatore degli esseri celesti in questo mondo, l'energia illusoria dirige le anime più condizionate in modo del tutto personale, e questa idea è ripresa nel verso che ci interessa. Naturalmente, l'essere condizionato subisce il dominio dell'energia esterna in diversi modi, ma lo Srimad Bhagavatam afferma chiaramente nel nostro verso che questa stessa energia esterna occupa una posizione inferiore rispetto al Signore Supremo, l'essere perfetto. Infatti il Signore non può essere neppure avvicinato dall'energia illusoria, che esercita il suo dominio solo sugli esseri individuali. Perciò, credere che anche il Signore Supremo possa essere illuso dall'energia esterna e cadere così sul piano di qualsiasi essere è il frutto di una pura e semplice fantasia. Se gli esseri il Signore fossero uguali, Vyasadeva l'avrebbe certamente notato, e non ci sarebbe più questione di esseri condizionati, soggetti alle diverse sofferenze materiali, poiché l'essere supremo rimane sempre perfettamente cosciente e conoscente. Nelle loro speculazioni senza scrupoli, i monisti vorrebbero porre il Signore nella stessa categoria degli esseri individuali. Se così fossi, Srila Shukadeva Goswami non si sarebbe preoccupato di descrivere i divertimenti sublimi del Signore, che in questo caso sarebbero stati manifestazioni dell'energia materiale. Lo Srimad Bhagavatam rappresenta la soluzione definitiva a tutti i travagli dell'umanità sofferente, prigioniera di Maya. Srila Vyasadeva comincia dunque col diagnosticare il vero male che tormenta le anime condizionate, cioè l'illusione di cui l'energia esterna le immerge. Oltre a vedere le anime febbricitanti, condizionate dall'energia esterna e la causa del loro male, egli ha potuto vedere anche l'essere supremo, infinitamente lontano da questa energia esterna. Quanto al rimedio, sarà dato nel prossimo verso. Da un punto di vista qualitativo, non ci sono dubbi sull'identità del Signore Supremo e degli esseri individuali, ma mentre il Signore rimane il controllore dell'energia illusoria, gli esseri individuali possono cadere sotto il dominio di questa energia. Il Signore e gli altri esseri sono quindi contemporaneamente identici e distinti. Lo Srimad Bhagavatam precisa inoltre che la relazione eterna che unisce gli esseri individuali al Signore è trascendentale, altrimenti il Signore non si preoccuperebbe di sottrarre le anime condizionate alla presa di Maya. È loro dovere, d'altra parte, ravvivare l'affetto e l'amore naturale per il Signore, perché questa è la più alta perfezione e il fine dell'esistenza. E lo Srimad Bhagavatam indica loro come raggiungerlo, offrendo il rimedio che fermerà loro la febbre materiale. Canto 1, capitolo 7, verso 6.
Anartho pashamam sakshad bhakti yogam adhokshaji lokasya janato vidvans chakre satata sanghitam.
Traduzione. La pratica unitiva del servizio di devozione ha il potere di alleviare direttamente le sofferenze materiali, d'altronde superflue dell'essere individuale, ma per lo più gli uomini la ignorano. Perciò il grande erudito Vyasadeva compilò questa scrittura vedica che tratta la verità assoluta. Spiegazione. Srila Vyasadeva ha visto il Signore Supremo infinitamente perfetto. Come insegna questo verso, l'assoluto, l'essere supremo, il tutto perfetto, comprende anche le sue diverse parti integranti. Srila Vyasadeva ha dunque percepito le sue diverse energie, l'interna, la marginale e l'esterna, come anche le sue diverse emanazioni plenarie e le emanazioni di emanazione plenaria, cioè gli avatar. Egli ha in particolare notato i fastidiosi travagli di cui soffre l'anima condizionata, confusa dall'energia esterna. E ora egli considera il loro rimedio, cioè la pratica del servizio di devozione. Si tratta di una grande scienza che inizia dall'ascolto e dal canto dei nomi delle glorie del Signore Supremo e di tutto ciò che lo riguarda. Ma il risveglio del nostro amore addormentato per l'essere divino non dipende dall'esercizio meccanico di questo ascolto e canto, bensì unicamente e interamente dalla misericordia incondizionata dal Signore, che una volta soddisfatto pienamente dallo sforzo del suo devoto, può conferirgli la benedizione del suo puro servizio d'amore. La semplice applicazione dei metodi prescritti di ascolto e di canto delle glorie del Signore permette comunque di addolcire subito le sofferenze superflue che caratterizzano l'esistenza dell'universo materiale. Perciò l'estinzione della febbre materiale non dipende affatto dallo sviluppo della conoscenza trascendentale, bensì è la conoscenza che dipende dal servizio di devozione, quando si tratta della realizzazione ultima della verità assoluta. Canto 1, capitolo 7, verso 7.
Yasyang vai shruyamanayang krishne paramapurushe bhaktir utpadyate punsa shokamoha bhayapaha.
Traduzione. L'ascolto del messaggio di questa scrittura vedica è sufficiente a far immediatamente germogliare nell'essere il desiderio di servire con amore e devozione a Shri Krishna, il Signore Supremo. Allora le fiamme del lamento, dell'illusione e della paura ne rimangono subito soffocate. Spiegazione. Di tutti i sensi, il più potente è l'udito, che agisce anche durante il sonno profondo. Quando è sveglio, un uomo può facilmente proteggersi da ogni eventuale nemico, ma quando dorme, soltanto l'udito lo avverte del pericolo. E l'importanza del potere uditivo è qui ribadita da ciò che riguarda l'accesso alla più alta perfezione dell'esistenza, cioè la liberazione delle tre fonti di angoscia materiale. Infatti, ogni essere in questo mondo è costantemente preda del dolore, insegue il miraggio di oggetti illusori e teme sempre eventuali nemici. Questi sono i tre sintomi fondamentali della febbre materiale. Il verso dichiara che semplicemente ascoltando il messaggio dello Srimad Bhagavatam nasce un attaccamento per il Signore Supremo Sri Krishna e contemporaneamente scompaiono i sintomi della febbre materiale. Sri Vyasadeva, come già sappiamo, non è altro che il Signore Supremo, è infinitamente perfetto e questo verso da Lui composto contribuisce a stabilire la supremazia di questo stesso Signore Supremo, Sri Krishna. Il servizio di devozione conduce infine allo sviluppo di un amore puro per la persona suprema. Il termine amore, che si usa di solito per indicare la relazione che unisce l'uomo e la donna, è l'unica parola che possa designare in modo appropriato anche la relazione tra Sri Krishna e gli esseri individuali. La Bhagavad Gita designa gli esseri individuali col termine prakriti, che in sanscrito si riferisce a un oggetto femminile. Il Signore Supremo, invece, è sempre indicato come il Paramapurusha, il maschio supremo. Di qui la similitudine tra i sentimenti che uniscono il Signore agli esseri individuali e quelli che legano in questo mondo l'uomo e la donna. Da qui l'uso molto appropriato del termine amore per Dio. Il servizio d'amore e di devozione al Signore inizia dall'ascolto delle sue glorie. Non c'è differenza tra il Signore e ciò che si ascolta su di Lui, perché Egli è assoluto in tutto. Perciò sentir parlare di Lui significa venire a contatto con Lui attraverso le vibrazioni sonore spirituali. E questo suono spirituale è così potente che agisce subito come rimedio per le afflizioni materiali menzionate prima. Quel certo smarrimento che l'essere individuale subisce a contatto con la materia, come si è visto prima, gli fa vedere come una realtà il suo imprigionamento illusorio nel corpo materiale. A causa di questo complesso ingannatore, gli esseri condizionati, soggetti a condizionamenti diversi, diventano in altrettanti modi preda delle energie illusorie. L'illusione che ne deriva prevale anche attraverso l'aderenza ai diversi ismi o teorie negli uomini delle facoltà superiori più sviluppate e ha l'effetto di spezzare la relazione d'amore che li unisce al Signore e quindi quella che deve unire gli uomini tra loro. L'ascolto del messaggio dello Srimad Bhagavatam scioglie il vano complesso del materialismo lasciando gradualmente comparire nella società ciò a cui aspirano con tanto ardore i politici, la vera pace tra gli uomini e nazioni. È vero che essi desiderano la pace, ma tanto intensa è la loro ostinazione a voler dominare la materia che l'illusione e la paura continuano. Non sarà perciò un congresso a portare la pace nel mondo. Solo ascoltando il messaggio dello Srimad Bhagavatam, centrato sul Signore Supremo, Sri Krishna, si può raggiungere la pace. Che i nostri politici sconsiderati tengano pure per secoli e secoli conferenze al vertice o commissioni di intesa in vista della pace, ma non vedranno una conclusione ai loro sforzi. Infatti, finché non avremo ristabilito la nostra perduta relazione con Krishna, l'illusione che ci fa scambiare il corpo per il vero sé rimarrà e con essa rimarrà la paura. Quanto alle prove sulla divinità assoluta di Sri Krishna, se ne ritrovano centinaia di migliaia nelle scritture rivelate o anche attraverso le testimonianze dei devoti tuttora viventi o vissuti in numerosi luoghi santi come Vrindavana, Navadvip e Puri. Anche nel dizionario Kaumudi, alla voce Krishna corrisponde il figlio di Yashoda e Dio, la persona suprema, o il Param Brahman. In breve, il semplice ascolto del messaggio di questa scrittura vedica, lo Srimad Bhagavatam, permette di stabilire un legame diretto col Signore Supremo, Sri Krishna, legame grazie al quale si potrà raggiungere la più alta perfezione dell'esistenza, trascendere cioè la sofferenza, l'illusione e la paura materiale. A seconda che le tre fonti di angoscia rimangono o svaniscano, si potrà valutare con l'attenzione prestata all'ascolto delle letture dello Srimad Bhagavatam. Canto 1, capitolo 7, verso 8.
Sasanghitang Bhagavatim Kritva Nukramya Chatmajam Shukam Adhyapayamasa Nivritti Niratangamunihi.
Traduzione. Dopo aver compilato e revisionato lo Srimad Bhagavatam, il grande saggio Vyasadeva lo insegnò a suo figlio, Srila Shukadeva Goswami, che era già sulla via della realizzazione spirituale. Spiegazione. Lo Srimad Bhagavatam è il commento naturale del Brahma Sutra, o Vedanta Sutra, anch'esso compilato da Vyasadeva e destinato a coloro che sono già impegnati sulla via della realizzazione spirituale. Lo Srimad Bhagavatam è fatto in modo che semplicemente ascoltando il suo messaggio ci impegniamo subito su questa via. Pur essendo destinata in particolare ai Paramahansa, coloro che sono pienamente assorti nella realizzazione spirituale, quest'opera penetra fin nell'intimo del cuore dei materialisti stessi. Anche i materialisti che cercano la soddisfazione dei sensi troveranno in questa scrittura vedica il rimedio per tutti i loro travagli materiali. Shukadeva Goswami, da parte sua, era già un'anima liberata al momento della sua nascita e suo padre volle che ricevesse l'insegnamento dello Srimad Bhagavatam. Gli intellettuali profani non sempre sono d'accordo sulla data della compilazione dello Srimad Bhagavatam. Tuttavia, dal testo stesso del Bhagavatam risulta certo che fu compilato prima della scomparsa del re Parikshit e dopo che Sri Krishna lasciò il pianeta. Durante il suo impero su Bharatvarsha, il regno del mondo, Maharaj Parikshit castigò l'essere nel quale si trova personificata l'età di Kali. Secondo le scritture e gli studi astrologici, l'era di Kali ha avuto inizio 5.000 anni fa circa. A quell'epoca risale quindi la compilazione dello Srimad Bhagavatam. Il Mahabharata lo precede e anteriore al Mahabharata sono i Purana. Ecco l'ordine cronologico di queste diverse scritture. Inoltre, lo Srimad Bhagavatam esisteva già in forma sintetica prima ancora che Vyasadeva ne desse la versione elaborata su istruzione di Narada. Questo testo costituisce la scienza che permette di seguire i Nivritti Marga, il sentiero della realizzazione spirituale, l'opposto del Pravritti Marga, cioè la via del piacere dei sensi, verso cui tutte le anime condizionate si sentono istintivamente attratte, ma che Narada ha apertamente condannato. L'obiettivo dello Srimad Bhagavatam è quello di curare la febbre materialistica dell'uomo, di mettere un termine definitivo alle sofferenze dell'esistenza materiale. Canto 1, capitolo 7, verso 9.
Shaunaka uvaccia Savai nivritti nirata Sarvatro peksha komuni Kasya va brihatime tam atmarama samabhyasat.
Traduzione. Shaunaka disse: Sri Shukadeva Goswami seguiva già il sentiero della realizzazione spirituale, dunque trovava in se stesso la soddisfazione. Perché quindi intraprese lo studio di un testo così vasto? Spiegazione. La maggior parte degli uomini generalmente crede che la perfezione dell'esistenza consiste nel sospendere ogni attività materiale per aderire fermamente alla via della realizzazione spirituale. Sono detti karmi coloro che trovano il piacere nella soddisfazione dei sensi o si assorbono in attività filantropiche e materiali, che mirano ad accrescere il benessere corporale altrui. E tra migliaia di karmi, anzi milioni di karmi, forse uno raggiungerà la realizzazione spirituale e diventerà Atma Rama. Il termine Atma designa l'anima e Rama significa chi trova piacere. Tutti sono alla ricerca del più alto piacere, ma il tipo di piacere varia da un essere all'altro. Così, il piacere di cui godono i karmi sono diversi da quelli degli Atmaram, che sono completamente indifferenti ai piaceri materiali. Shri Shukadeva Goswami aveva già raggiunto il livello di Atmaram, tuttavia provava il desiderio di affrontare lo studio dello Srimad Bhagavatam. Questo ci dimostra che lo Srimad Bhagavatam costituisce un oggetto di studio superiore persino per gli Atmaram, che hanno già superato tutti i rami della conoscenza vedica. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.